Vi voglio chiedere di alzarci agli impiedi. Voglio leggervi 5 versetti dal capitolo 3 di Esodo. È l'esperienza di Mosè al pruno ardente. Mosè pascolava il gregge di Etro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Il Signore vide che egli si era mosso per andare a vedere. Allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Ed egli rispose: eccomi. Dio disse: non ti avvicinare qua. Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Amen. Accomodatevi. Perché il popolo di Dio si trovava in quell'occasione lì in Egitto? Si trovava in Egitto perché a causa di un'esperienza malvagia perpetrata dai fratelli di Giuseppe nei confronti di Giuseppe, da lì cominciarono le varie peripezie di Giuseppe, che finì in carcere lì in Egitto, e fu un periodo di grande formazione per Giuseppe, ma non solo per Giuseppe. Successivamente i fratelli lo raggiunsero in Egitto e cominciò un periodo di formazione alla presenza di Dio anche per i fratelli di Giuseppe. Ci sono dei capitoli meravigliosi in Genesi che ci descrivono questo, ci narrano un po' quello che purtroppo, ahimè, sono anche le nostre storie quotidiane: gelosie, invidie, situazioni di debolezza che ci mettono nella condizione di essere privati della grazia di Dio. Ma in tutte queste situazioni, in queste difficoltà di Giuseppe e i suoi fratelli, possiamo vedere un Dio che è al di sopra di ogni cosa, che continua a portare avanti i suoi meravigliosi piani, a prendersi cura di questo popolo, a correggere anche Giuseppe nelle sue visioni, a metterlo in condizione di avere un cuore capace di perdonare. E non diamo tutto per scontato anche nella nostra vita di credenti. Abbiamo fatto tante esperienze meravigliose con il Signore, ma quando ci troviamo in queste situazioni realizziamo quanto sia difficile, a volte non automatico, saper perdonare. Giuseppe dovette lottare strenuamente con la sua natura umana per vincere quella condizione, ma ce la fece. E se ce l'ha fatto Giuseppe, ce la può fare ciascuno di noi. Quello fu un grande insegnamento anche per i fratelli di Giuseppe. Avevano fatto degli errori gravissimi e nonostante questo avevano visto la misericordia, la compassione, l'amore di Giuseppe nei loro confronti. L'occhio spirituale ci fa vedere Giuseppe come il Signore Gesù nei nostri confronti. E godettero in un periodo molto particolare della storia dell'umanità. Ci fu una grave carestia. Loro, grazie a questo rapporto intimo di Giuseppe con il Signore, furono aiutati, sostenuti, poterono scampare a quella realtà così difficile. Godettero di questa benedizione di Dio su Giuseppe e nella loro vita. Di questa benedizione di Giuseppe godette anche soprattutto il faraone, il popolo del faraone, tutti quelli che li circondavano. E questo mi parla della grande benedizione che possiamo essere ciascuno di noi nel nostro ambiente, dovunque ci troviamo, ognuno di noi, per l'esperienza che abbiamo realizzato con il Signore, per il rapporto che condividiamo con il Signore, possiamo essere di benedizione agli altri e non vogliamo venire meno in questo compito che ci è affidato. E questo durò un certo tempo, questa benedizione, questa pace, questa abbondanza che potettero godere. Ma poi la Scrittura ci dice che ad un certo punto, al versetto 8 del primo capitolo, sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Beh, io aggiungerei, non aveva conosciuto Giuseppe e soprattutto l'Iddio di Giuseppe. E ad un certo punto è come se la storia cambia completamente. E questo nuovo faraone comincia a vedere in modo distorto il popolo di Dio e pensa che possa avere supremazia sull'Egitto, e quindi, vedendo che questo popolo aumentava di numero, si inventa di che i nati maschi di questo popolo fossero uccisi, buttati nel fiume. E cominciarono a cambiare le cose, ma io credo, anche se non lo troviamo scritto palesemente, ma lo riscontro da tante realtà, che non è che solo il faraone alla morte di Giuseppe ebbe un'altra visione, ma io penso che anche il popolo di Dio alla morte di Giuseppe cominciò a vivere, ad adeguarsi alle abitudini del luogo dove si trovava, perché poi lo ritroviamo quando è in marcia verso la terra promessa, che i suoi pensieri tornano alle comodità dell'Egitto, a quelle pignate, a quella carne che mangiavano, quindi evidentemente partecipavano abbondantemente al modo di vivere dell'Egitto. L'Egitto rappresenta un po' il mondo per noi. E, da credenti, il Signore ci avverte di stare lontano dalle abitudini di questo mondo. Non abbiamo proprio nulla da prendere dall'ambiente che ci circonda. Non può essere un'indicazione per nessuna cosa, per ciascuno di noi. Questo lo dico principalmente per chi si sta avvicinando al Signore. Non è sufficiente essere figli di credenti o entrare in una comunità evangelica. Abbiamo bisogno di fare la nostra esperienza, soprattutto di essere ubbidienti alla parola di Dio, di non pensare che le regole, gli insegnamenti, le indicazioni che la parola di Dio ci dà, ne possiamo fare a meno. Magari possono avere valore per gli altri e non per noi. L'esperienza cristiana oramai di oltre 34 anni mi insegnano che le cadute sono alla nostra portata, alla portata di tutti. Tutti i figlioli di Dio possono cadere, possono perdere quella consacrazione, quella relazione con Dio, se si lasciano trascinare dalle abitudini di questo mondo. Invece abbiamo tanto, c'è un campo grande messo davanti a noi, abbiamo tanto ancora da capire e da comprendere riguardo alla grazia di Dio per ciascuno di noi. E quindi questo popolo ad un certo punto comincia ad abituarsi a quel vivere dell'Egitto. Lo ritroviamo perché erano abitudini che aveva preso lì. Lo ritroviamo come un popolo che piuttosto mormora invece che sottoporsi al Signore, chiedere al Signore. Più volte punta il dito contro Mosè quando avrebbe dovuto essere di sostegno, di aiuto, in preghiera a Mosè di fronte alle difficoltà. Le difficoltà di quel popolo erano anche le difficoltà di Mosè. Mosè era un uomo come loro e aveva bisogno in tante situazioni di essere incoraggiato. Dove avevano imparato quel mormorio, sicuramente in un rapporto non vivo con il Signore. E ho sperimentato, quando stiamo bene con il Signore, accettiamo ogni cosa, siamo disposti, restiamo sereni nonostante le difficoltà, ma quando la nostra relazione con Dio in un certo qual modo si incrina, la prima cosa che facciamo, purtroppo, ahimè, la prima cosa che facciamo è di lamentarci con il Signore, perché a me, perché tutto a me, perché si continua ad andare di male in peggio e non riusciamo ad avere speranza, non riusciamo a vedere quella porta aperta che è davanti a noi, una porta che ci ha aperto Gesù e che nessuno può chiudere. Questo popolo, l'immagine che mi porto dentro di questo popolo è un popolo che da quel faraone viene messo a svolgere un compito umiliante, che lo abbassa, che non lo fa essere quel popolo dignitoso, quel popolo che, di Dio. E l'immagine è quella di uomini che hanno i loro piedi nel fango, vengono messi a calpestare fango per fare dei mattoni. E noi come uomini ci siamo lamentati del lavoro che svolgiamo, del lavoro che è una routine, ripetitivo, ma più passava il tempo, più questo popolo affondava i propri piedi nel fango, senza alcuna possibilità di potersi riabilitare, di poter pensare ad un futuro migliore per loro stessi e per le loro famiglie. In tutto questo vediamo le orme del serpente antico, di colui che aveva tolto la pace ad Adamo ed Eva e continua a svolgere questo compito. Però la fede, anche in queste situazioni, riesce a puntare il proprio sguardo su Dio, su Gesù per noi. E questa fede resta incrollabile e riguarda a quel Dio di giustizia che compie i suoi piani e ti fa stare tranquillo e sereno nonostante tutte le problematiche e le difficoltà che puoi vivere. E non è un fatto uniforme in mezzo a questo popolo, però la storia di Mosè ci parla proprio di questo. I suoi genitori erano della famiglia di Levi. Ed era una famiglia di fede. Perché dici questo, fratello? Era una famiglia di fede perché mentre c'era l'editto che i figli maschi dovevano essere uccisi, questa famiglia decide per ben 3 mesi di tenere nella propria casa questo figlio che cresceva a grossi rischi, sia per il bambino sia per tutta la famiglia. E ad un certo punto prendono la decisione non facile di mettere in un canestro di vimini con della pece questo bambino in mezzo ai giunchi del Nilo, lì davanti alla casa della sorella del faraone, colui che aveva fatto l'editto di uccisione per questi bambini. Pensate un po'. E la logica umana farebbe pensare, ma se quella è la sorella del faraone, la prima cosa che fa, dice: guarda, ne ho trovato uno da uccidere subito. Invece Dio è straordinario e ci dà delle soluzioni che noi neanche con il massimo della fantasia riusciremmo a realizzare. Il Nilo era il fiume dove dovevano essere uccisi i bambini. Quel fiume diventa il luogo dove Mosè può trovare la vita. Ma io voglio pensare a questa mamma, Avere quella fiducia, quella fede di lasciare quel canestro lì, su quel fiume, no, penso che non sia stato facile. Solo una grande fede ti fa realizzare questo, una grande fiducia in Dio. Ecco, quella fede che nelle difficoltà ti fa guardare nel luogo giusto, nel luogo migliore per te. E l'immagine del fuoco per gli amici di Daniele, potrebbe sembrare il luogo più pericoloso, invece proprio quel luogo diventerà il luogo più sicuro per quegli amici. Quel luogo così pericoloso per questa famiglia diventa il luogo più sicuro, perché c'è un Dio che sta guidando le cose di questa piccola famiglia, semplice famiglia, ma che ha fede. Ed è straordinario, leggendo quel passo, che ad un certo punto la sorella del faraone ha bisogno di una balia, chiede che gli venga trovata una balia, e la balia è la mamma di questo bambino, e verrà anche pagata per dare del latte al proprio figlio. Solo Dio può fare queste cose. Solo Dio può stravolgere quelle che sono le logiche umane e mostrarci la grandezza del suo amore per ciascuno di noi. Questa famiglia aveva fede, aveva confidato nel Signore, e il Signore non li aveva abbandonati. Questo bambino sarà cresciuto dalla madre, ma nell'adozione della sorella del faraone sarà anche istruito alla scuola del Tempio. Era allora dove non tanti avevano la possibilità di studiare, neanche le classi più semplici. Essere istruiti alla scuola del Tempio significava diventare sicuramente un funzionario amministrativo dell'Egitto, che era la potenza più grande di quel tempo. Si veniva istruito oltre, purtroppo, ahimè, anche religiosamente, ma si facevano tante altre materie che le potremmo paragonare a quello che si può fare in una delle più eccellenti università attuali. Non lo so, dite voi il nome, magari la Sapienza di Roma o qualche altra. Quindi un'evoluzione grande. Però, per quando potesse essere istruito in quel luogo, e gli sarà utile perché capirà tante cose Mosè attraverso quell'istruzione, per servire il Signore gli sarebbe servito poco. Tutto quel lavoro, e Mosè ad un certo punto, ad una certa età, circa 40 anni, lui sente il peso dei suoi fratelli, perché sicuramente la madre, allevandolo, gli avrà detto: guarda che tu non sei un egiziano, tu appartieni ad un altro popolo. Oh, se noi, ciascuno di noi, capisse bene anche questo. Noi apparteniamo ad un altro popolo, non di questo mondo, fratelli e sorelle. Ecco perché questo mondo non ha nulla da darci, non ha nulla da insegnarci. Tutto quello che possiamo apprendere lo apprendiamo quando teniamo viva la nostra relazione con Dio. Lì ci sono cose eterne. Mi piace quell'esempio che portava il fratello Alberto, di un fratello che diceva: dobbiamo mandare materiale sopra, in cielo. Il Signore dia grazie a ciascuno di noi di preparare questo materiale. E lo dobbiamo preparare facendo delle scelte, prendendo delle decisioni, facendo anche delle rinunce a volte. Ma è materiale buono, è materiale che dura, è materiale che ci parla di eternità. La fede guarda con perseveranza alla grazia e alla potenza di Dio e ha delle vittorie. Il nemico aveva preparato, attraverso i suoi stratagemmi, attraverso la sua astuzia, delle cadute per questo popolo. Voleva distruggerlo, lo voleva annientare, perché il nemico delle anime nostre pensa a questo. E lui non è che gioca con noi. Noi a volte pensiamo che le nostre superficiali camminate in questo mondo alla fin fine è qualcosa dove andiamo semplicemente a soddisfare delle curiosità, ma ci sono grandi rischi. Ci sono grandi rischi per tutti, ma soprattutto per i figlioli di Dio. E così Mosè cerca di difendere un suo fratello ebreo, e avviene l'uccisione di questo egiziano, E quando lui il giorno successivo cerca di mettere pace fra due fratelli ebrei, questi gli dicono: ci vuoi far fare la stessa fine di quello di ieri? E capisce che non era rimasto nascosto quel fatto. Ha paura delle ritorsioni del faraone e scappa nel deserto, nel luogo dove lui pensa di non essere raggiunto dal faraone e pensa di magari di potersi rifare una vita lì, da sconfitto, da persona umiliata, perché tutti quelli che erano i suoi progetti in un certo modo sono stati spezzati in quella esperienza. E mi colpisce che lui inizia a svolgere un'attività particolare, quella di pastore di greggi. Non sono greggi suoi, dice la scrittura, pascolava il gregge di Jetro, suo suocero. E dicevo con un fratello qualche giorno fa, con il fratello Torrellini, io penso che la professione di contadino, noi a volte la pensiamo come una delle attività della vita umile, sia una delle più difficili da compiere, e il Signore Gesù spesso va a prendere attraverso queste attività degli esempi così toccanti per noi, così vicino, che ci fanno capire cose profonde della spiritualità, di come deve essere il nostro rapporto con il Signore. I pastori, quelli che si dedicano alle greggi, fanno un'attività particolare. Prima di tutto, fra le varie attività, è un'attività che si svolge all'aperto, hanno la possibilità di osservare le stelle, di capire i movimenti dei venti. Tanti studi sono arrivati a noi attraverso le esperienze di questa professione. Oggi ci sono grandi esperti che fanno questo, ma un tempo erano le esperienze dei pastori. E Mosè diventa un bravo pastore, sta svolgendo l'attività non nei prati inglesi o irlandesi dove l'erba è verde, è nel deserto. E lì deve scovare i posti dove poter portare il gregge. Lui lavora al confine fra il deserto e i luoghi dove poteva trovare dell'erbaggio. Il gregge dipendeva da quell'erbaggio, doveva capire dove poteva piovere, doveva sentire dove poteva arrivare la pioggia. E questo mi porta a qualcosa di spirituale. Io penso che il fratello Alberto ha già capito. Il Signore ci dà delle intuizioni spirituali, ci fa capire quando sta per arrivare una benedizione in mezzo al suo popolo e ci fa lavorare per questo. C'è una voce che arriva al cuore del pastore, del responsabile, del conduttore di una comunità, una voce che arriva direttamente da Dio e che ti fa capire che è il momento che ti devi preparare. Ebbene, Mosè aveva bisogno di capire prima degli altri pastori che stava per sorgere un luogo dove sarebbe arrivato per poco tempo una pioggia, dove ci sarebbe stato un nuovo germoglio dell'erba, e doveva quel gregge doveva mangiare di quell'erba. Era il cibo per quel gregge, non era un lavoro da nulla, era un lavoro al quale Dio lo stava preparando. Poi il deserto ci parla anche di una relazione intima con il Signore. Il deserto è quando tu realizzi che attorno a te c'è aridità, non c'è vita, non c'è alcuna possibilità e tu hai bisogno personalmente, individualmente, di un incontro, hai bisogno di realizzare un nuovo germoglio, una nuova benedizione per la tua vita. E noi dobbiamo venire nella casa del Signore con questo desiderio nel cuore, avere un nuovo germoglio, avere una nuova benedizione. Questa sera andrò al culto, magari mi sento senza forze, ma il Signore può mandare una pioggia di benedizione in mezzo a noi, un germoglio nuovo che ci dia vita, che ci faccia realizzare quel rapporto vivo con il Signore. Mosè è stato istruito lì nel deserto a questo, non è stato istruito, sono andato a vedere quale poteva essere la città d'Egitto, forse Ramses, un'altra città dove c'era il caos, la confusione, non in mezzo a questo mondo, ma no, dove noi ci possiamo mettere in comunione con Dio, dove noi possiamo realizzare il bene reale di cui abbiamo bisogno. E voglio andare soprattutto al passo che abbiamo letto, perché questo passo ci parla di un'esperienza evolutiva. Ancora Mosè non aveva conosciuto da vicino il Signore. La sua fede era una fede che proveniva dai racconti, probabilmente, del padre e della madre, ma lui aveva bisogno di una sua esperienza personale, come ciascuno di noi. Non ci possiamo fermare ad una religione, non ci possiamo fermare all'esperienza di fede che ha realizzato mio padre o mia madre, o la mia amica o il mio amico, che magari mi hanno invitato ad essere presenti ad un culto evangelico. Qui c'è molto di più. C'è molto di più di mio padre e di mia madre, molto di più dell'amico e dell'amica, della sorella e del fratello. C'è la presenza di Gesù, e quella presenza noi vogliamo realizzare per la nostra vita. Sentiamo il bisogno di incontrare il Signore. È un bisogno che ci portiamo dentro tutti quanti. E vi devo dire che è un bisogno bello e che continua a stare dentro di noi anche dopo che lo abbiamo incontrato. Mosè vide, giunse alla montagna di Dio, e l'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo ad un pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Questi pruni in fiamme erano delle esperienze che potevano avvenire lì, a quelle temperature nel deserto. Ma questi pruni che si infiammavano così spontaneamente, automaticamente consumavano quel cespuglio o quel pruno. Qui avviene qualcosa di straordinario che Mosè nota. Quel pruno è infiammato ma non si consuma. Dio dà delle opportunità a ciascuno di noi, trova il modo per parlarci. Forse anche in questa sera. O forse l'ha fatto giovedì, o l'ha fatto martedì, o l'ha fatto in qualche... Come diceva il fratello, il Signore ci parla una volta, due volte. Trova il modo per parlarci. E io vi devo dire che quando è il Signore a parlare, noi siamo anche in grado di capirlo, che è la voce del Signore. Le difficoltà sono a dare la nostra risposta al Signore, non a capire che il Signore ci ha parlato, che il Signore ha fatto sentire la sua voce, che magari siamo stati partecipi di un culto particolare, di un culto particolare. E qual è stata la nostra risposta? Come abbiamo risposto a tutto questo? Mosè disse: ora voglio andare da quella parte a vedere questa grande visione e come mai il pruno non si consuma. Prese una decisione Mosè. Espresse una volontà, non lasciò correre le cose. Beh, ho visto questo, vedremo la prossima volta. No, prende un'iniziativa, esprime una volontà. È importante quello che fa Mosè, perché Dio non prenderà mai le decisioni al nostro posto. Questo è un fatto meraviglioso, che lui ci abbia dotati di libero arbitrio. Però usiamolo questo libero arbitrio, e usiamolo per il nostro bene. Facciamoci del bene. E cosa avviene dopo questo? Che il Signore vide che egli si era andato, che egli si era mosso per andare a vedere. Dio vide, Dio vede, vede la nostra volontà. Non ha bisogno, chissà, di quante parole e di quali trattati. Vede qual è veramente il desiderio del nostro cuore. Il Signore sa leggere nei nostri cuori. Vide che egli si era mosso per andare a vedere. E solo allora, dopo che aveva visto questa manifestazione di volontà di Mosè, allora Dio lo chiamò di mezzo al pruno e disse: Mosè, Mosè. Forse noi non abbiamo sentito chiaramente il nostro nome, almeno la mia esperienza non è stata questa come quella di Mosè in questi termini, di essere stato chiamato angelo, angelo, ma è come se l'avesse fatto. Ha richiamato la mia attenzione, ho dovuto dire il mio sì, e dopodiché è iniziato un rapporto straordinario. Ed egli rispose: eccomi. Dopo aver ricevuto, dopo aver capito questa chiamata, disse: eccomi, sono pronto, sono qui, Signore, fai di me quello che vuoi, fammi capire. Oh, quante volte nella nostra esperienza di fede dobbiamo continuare a dire questo eccomi, perché a volte ci perdiamo, a volte ci fermiamo. E il Signore deve venire di nuovo e parlarci, e noi dobbiamo avere quella forza spirituale, quella fiducia meravigliosa che ci viene dall'esperienza della fede, di dire: eccomi Signore, sono pronto. Non so a quale punto tu ti trovi del tuo cammino con il Signore, in quale esperienza ti trovi. Ma Mosè dovette realizzare ancora qualcosa. Dio gli disse: non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è suolo sacro. Non ti avvicinare qua. Era un'ubbidienza che il Signore gli chiedeva. Ubbidienza al Signore. E come siamo bravi noi a cercare le scorciatoie. Io poi, anche nella vita, troppe volte cerco le scorciatoie e mia moglie mi frena, dice: per favore, quale strada faremo? Perché le scorciatoie ci portano stranamente sempre su strade sconnesse, e invece di arrivare prima finiamo per arrivare dopo. Così è nelle vie del Signore. Gesù ha detto, e noi ci dobbiamo fidare di Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Dobbiamo seguire le indicazioni del Signore. E poi Mosè doveva togliersi i calzari dai piedi, perché quei calzari rappresentavano una contaminazione. Ma non era solo una contaminazione, era anche una separazione. Doveva mettersi nelle condizioni giuste per poter servire il Signore, per poter camminare con il Signore. Doveva togliere i calzari in un luogo particolare, quei piedi nudi per terra, e rappresentavano un'ubbidienza particolare a Dio. Non poteva scappare Mosè. Proverà a scappare Mosè, se continuate a leggere la storia cercherà tante scuse. La stessa cosa sarà detta a Paolo. Ognuno di noi sa nella propria vita in quante situazioni avremmo voluto fare diversamente, ma il Signore ci ha parlato chiaro, con la chiarezza che solo un Padre meraviglioso come Dio può usare nei nostri confronti. Togliti i calzari dai piedi. Sei sul suolo sacro, sei nella presenza di Dio. Quando entriamo in questo luogo, fratelli, non ci entriamo religiosamente, non ci entriamo per le esperienze degli altri, ci vogliamo entrare per stare alla presenza di Dio. E vogliamo capire tutti quanti quanto è importante, quanta responsabilità è anche su di noi per poter realizzare quella consacrazione, quella unione con il Signore, quella relazione senza separazione. Ripeto, non so in quale posizione ti trovi. Se ti trovi alle prime esperienze di Mosè, ai primi passaggi, ti invito a fare i successivi. Se hai già fatto tutti quei passaggi, ti voglio ricordare che in questa sera sei nella presenza di Dio. e vogliamo fare seriamente nella nostra vita, vogliamo ricevere la benedizione di Dio, ci vogliamo alzare in piedi. Vorrei chiedere al fratello Alberto di guidarci in preghiera, di pregare per tutti quanti noi, per quanti desiderano ancora in questa sera prendere seriamente le proprie cose con il Signore, le proprie decisioni.